Stasera non faremo lezione sul buddismo, però parleremo ovviamente di buddismo. E siccome deve arrivare uno dei nostri maestri, un monaco molto approfondito nella dottrina, con un qualificato di Geshe, perché parlerà di un argomento esoterico molto complicato, che sono i percorsi di Buddha e della poi l'iniziazione di Buddha Amitayus. Allora io ho così in pillole in qualche modo cerco stasera di spiegare tutto questo cosa significa. Prima di tutto parlerò di questo Buddha Amitayus, che è appunto questo Buddha raffigurato in questa cosa, anche che secondo me, voglio dire, c'è una piccola cosa che non torna, adesso lo vedrete, diciamo.
Citato nel Mahayana Amitayus Sutra, il Buddha Amitayus incarna la qualità buddhica della longevità e attraverso la sua pratica si possono eliminare gli ostacoli spirituali e sviluppare lunga vita, merito e saggezza.
Ecco, questo un altro sogno. Naturalmente quando si parla di lunga vita, naturalmente tutti giustamente esprimono la loro perplessità, perché nel senso che la vita ha poca importanza se è lunga, voglio dire, quando magari è vuota di significati. Perciò, voglio dire, esistono dei maestri riconosciuti, reincarnati, eccetera, che sono vissuti poco. In questo caso, allora, se uno fosse vissuto poco, la sua vita non conta niente. La realtà è che la vita conta nella misura che è una vita pregnante di significato e comunque porti in qualche modo un beneficio karmico agli altri senzienti. Ma quando si parla del Buddha Amitayus, parlando di lunga vita, bisogna capire che non è che significa che lui dà lunga vita, cioè nel senso che a me mi dice no, vivi sino a 90 anni, no, non è questo. La lunga vita è nella misura karmica nella quale questo serve per raggiungere l'illuminazione. Cioè tu devi chiedere che ci sia una vita allungata nella misura che ti serva per raggiungere l'illuminazione. Avere una lunga vita per poi mangiare e bere, diciamo, serve veramente veramente a tutto, ma quello che è più importante, la pratica, ha origine nel buddismo maianico, perciò è qualcosa già di estremamente avanzato, ed è comunque legata, secondo appunto, la dottrina Gelugpa più conservatrice a una pratica di lunga vita, ma nella realtà nella dottrina maianica serve massimamente per raggiungere i meriti e raggiungere la saggezza superiore, cioè la famosa Shelapa, cioè la conoscenza superiore.
Il culto di Amitayus è riconosciuto in molte scuole buddiste legate alla scuola Mahayana. In Tibet, in particolare, è al centro di rituali miranti a prolungare la vita allo scopo di avere il tempo per raggiungere l'illuminazione. Amitayus è raffigurato in immagini color zafferano che lo distingue dal consueto colore rosso attribuito ad Amitabha.
Esatto, cioè perché la iconografia è molto importante nel Tibet, non è un'iconografia arbitraria, ma ogni cosa ha un significato simbolico preciso, per cui naturalmente ogni colore, ogni elemento della tanka o del mandala va considerato con attenzione. Per cui, ad esempio, se vogliamo vederlo in questo modo, questo diciamo potrebbe essere un Buddha Amitabha, ma non un Buddha Amitayus, perché il Buddha Amitabha è caratterizzato proprio da questo rosso. Però diciamo così, non è che si può nemmeno dire completamente questa cosa, per cui anche lì ci sono tantissime differenze. Ad esempio nel bardo, per esempio, il Buddha che emana la luce rossa è Avalokiteshvara, e invece il Buddha che emana la luce bianca per dire il Buddha Amitabha, per dire che non è che ciò non è tutto così scontato. Vediamo un po'.
Siede su una corolla di lotti che appoggia su un trono a più piani ed è circondato da aureola e aloni luminosi intorno ai quali si svolge un grande cerchio di peonie fiorite. Il trono è coperto al centro da un tappeto ricamato a cui lati sono dipinte le immagini di due pavoni.
Sono finemente stilizzati questi pavoni e hanno una caratteristica molto importante. Il pavone nella iconografia buddista, la sicuramente nell'iconografia mayanica, rappresenta quello che è l'essenza di un vero bodhisattva, cioè uno che si nutre dei veleni che lo circondano, ma che ha la forza mentale per metabolizzare questi veleni e trasformarli nelle penne più luminose che esistano. Cioè il pavone praticamente si nutre di erbe velenose, come è noto, però questo dà al suo piumaggio una lucentezza eccezionale. Così il fedele dell'illuminato che segue la via dell'illuminazione, il bodhisattva perfettamente confermato, si nutre dei veleni che lo circondano, di conoscenza di cui è fatto oggetto, per metabolizzare questa cosa e per tradurla in opere e poco in chiacchiere, insomma.
Alla pratica di Amitayus è associato un mantra la cui recitazione può purificare il karma negativo creato, compiendo azioni dannose e stimolando la capacità di lunga vita e l'accumulazione meritoria. Il mantra lo devo leggere.
Scandiamolo per una per volta e poi lo ripetiamo tutti assieme.
Om Amarani Jivantiye Soa.
Dillo meglio che non sente. Allora, prima sempre Om, no? E questo è proprio l'inizio. Poi l'altro è Amarani, Amarani. Poi?
Jivantiye Soa.
Jivantiye Soa. Allora, ripetiamo ancora. Om Amarani
Jivantiye Soa.
Soa. Continuiamo a ripetere. Continuando tutto assieme, dando un'intonazione diversa. Om Amarani Jivantiye Soa. Om Amarani Jivantiye Soa. Om Amarani Jivantiye Soa. Om Amarani Jivantiye Soa. Bisogna continuare la recitazione in maniera ritmica sino a quando la mente in condizione di meditazione non si mette in un preciso ritmo mentale. Solo a quel punto si può ripetere l'ultima parola, l'ultimo mantra, Om Amarani Jivantiye Soa, e si finisce.
Il mantra di Amitayus può essere dedicato al beneficio degli altri esseri senzienti.
Ok. Questo è quella piccola pillola così su questo Buddha di cui il maestro ha dato grandi spiegazioni. Nella mia ottica è un Buddha importantissimo perché è tutta una serie di simboli che fanno unire massimamente alla luce, alla luce. E poi mi piace particolarmente il fatto che il trono formato da molti lotti, circondato naturalmente, perché il lotto è il simbolo della dottrina buddista, il simbolo di tutti noi, voglio dire, che nasciamo nel fango come il lotto e possiamo diventare il fiore purissimo che è il lotto. Perciò quel lotto rappresenta proprio in genere il trono in cui siedono tutti questi Buddha, ma questo Buddha è particolare perché è un Buddha di luce in ogni sua espressione, specialmente appunto in un fiore particolare che è la peonia, che ha un grosso significato simbolico. Non voglio anticipare quello che dirà il maestro, se il maestro lo dirà vuol dire la prossima volta lo dirò io. Bene, passiamo a parlare adesso di un'altra cosa che mi hanno chiesto ed è un argomento importantissimo della dottrina mayanica, specialmente del Vajrayana, cioè l'iniziazione. perché molti hanno detto, il maestro dà l'iniziazione, moltissimi che sono qua, o meglio, i pochissimi che sono qua, tra i moltissimi che hanno ricevuto questa, queste, hanno ricevuto moltissime iniziazioni, perché da quando, abbiamo seguito questo percorso, sono state impartite molte iniziazioni. E queste iniziazioni, comunque, siccome vengono direttamente dal lignaggio della scuola, comunque sia il culto che pratica il maestro, sono tutte iniziazioni perfettamente valide secondo l'opinione e la dottrina corrente. Perciò molti hanno ricevuto iniziazioni da Natale Yucatan, di Amataka, di Tara Verde, di Tara Bianca, di Vajira Sattva. Insomma, abbiamo avuto moltissime iniziazioni. Questa volta riusciremo a questa. Speriamo di ricevere una iniziazione di Eruca giallo, di Eruca nero, e poi finalmente, se riusciamo a trovare il maestro giusto, di ricevere un'iniziazione di Kalachakra. Ma non sarà facile, non sarà facile. Vediamo che cosa significa iniziazione, che è una parola molto, molto occidentale, non ha niente a che fare con la nostra vera dottrina, anche se tutti preferiscono iniziazione perché ha un suo significato magico, esoterico, di cosa sai, sono iniziato, sono membro di una setta segreta, conosco il mantra segreto, sono pieno di magie, eccetera. Non significa assolutamente niente di tutto questo. Vediamo un po', così lo commento.
Abhishekha in sanscrito, in tibetano Bangyur, letteralmente abluzione che rende manifesto e trasmissione di potere secondo il tibetano.
Ecco, esatto, cioè la parola giusta è trasmissione di potere, trasmissione di potere. Cioè il maestro ha raffinato la sua mente ottenendo determinati poteri e li trasmette a un allievo. Un tempo, la dottrina non consentiva di fare quello che si fa adesso. Adesso il maestro viene da un'iniziazione un po' a tutti. Un tempo non era così. Il maestro dava l'iniziazione o a una sola persona che sceglieva come suo allievo prediletto, oppure poteva dare iniziazioni a vari allievi, però non nello stesso tempo, in tempi diversi.
In Occidente si è diffuso il termine iniziazione, ma trasmissione di potere o abilitazione è più corretto.
Esatto, perché l'abilitazione di fatto a esercitare tu stesso un potere, anche se naturalmente un tempo la trasmissione avveniva da maestro ad allievo, il quale rarissimamente non era monaco, o comunque era comunque un lama qualificato che viveva all'interno di una comunità monastica, magari non essendo lui stesso monaco. Poi, da quando in maniera così fortuita il buddismo tibetano ha incontrato l'Occidente, alcuni maestri hanno fatto la scelta di dare questo tipo di iniziazione a persone che non erano monaci, che non vivevano in comunità monastiche, ai quali magari così per loro qualità, perché i maestri ritenevano che comunque avessero delle qualità, gli hanno dato dei titoli o delle iniziazioni e magari li hanno qualificati anche come maestri. Però ecco, questo nel vecchio Tibet non sarebbe mai accaduto. Per cui è qualche cosa che in qualche modo è una novità nella dottrina, è una democratizzazione della dottrina e non è vista in genere bene da chi conserva, insomma, un'impostazione molto, molto rigorosa della dottrina. Per cui, ad esempio, la qualificazione essenzialmente data, questa fase di aver ottenuto un'iniziazione vera, di essere veramente qualificati a farlo, è data da quella sovraveste gialla che si mette sopra l'abito, e che quasi totalità dei casi solamente i monaci confermati possono avere. In alcuni casi eccezionali è stato dato ad alcune persone, da ovviamente da chi poteva farlo, la possibilità di far questo, e avere un'abilitazione particolare. Ma diciamo la trasmissione di potere avveniva solamente appunto nell'ambito monastico o chi, pur non essendo monaco, viveva in quell'ambiente. Oggi invece è invaso dare queste iniziazioni a tutti. Siamo molto meravigliati. Quando io avevo letto per la prima volta il libro L'essenza del buddismo tibetano, che Dalai Lama aveva pubblicato dopo un viaggio in Spagna, ero rimasto senza parole che ci fossero lì in quel libro decine di segreti che noi con grande, grandissima fatica avevamo ottenuto facendo dei viaggi defatiganti e studi molto, molto, molto pesanti.
Quindi si dice conferire la trasmissione di potere.
Avvociata, per favore.
Si dice conferire la trasmissione di potere in sanscrito abhisinka, in tibetano dangyurba, o abilitazione. La bisheka è uno dei 10 soggetti del tantra ed è la porta d'ingresso che dà accesso alle pratiche del Vajrayana.
Esatto, cioè è una condizione sine qua non. Non si può accedere alla via dei tantra senza un'iniziazione, perché la via dei tantra è una via straordinaria per raggiungere l'illuminazione, ma è una via straordinaria anche per potersi dannare. Per cui diciamo è l'uso di certe energie del corpo a scopo mentale o spirituale che si voglia, ma se queste non vengono usate correttamente oppure con un insegnamento molto rigoroso, rischiano di essere perniciose per colui che pratica questa cosa. Ci sono tanti libri sul tantra, tantra segreto, compagnia bella, e diceva Milarepa che la magia male usata da una persona di solito si rivolge contro di lui e lo danna per sempre.
È indispensabile a chiunque desideri entrare in tale via. Soltanto un maestro qualificato, il Vajracharya, tibetano Dorje Slopon, è autorizzato a conferirla.
Esatto, nessuno la può conferire che non sia un maestro che abbia lui stesso avuto l'autorizzazione per farlo. E non è che a tutti, anche coloro che sono lama, si dà questo tipo di autorizzazione, perché vuol dire lama significa semplicemente maestro o colui che insegna dall'alto, però il maestro può essere anche quello della scuola dell'infanzia, può essere quello della scuola elementare, può essere quello della scuola media, può essere quello del liceo, può essere dell'università, ma può essere un maestro premio Nobel. Cioè il fatto che uno sia lama che significa che può dare tutto questo. Questo tipo di iniziazioni può darvi soltanto un maestro che abbia avuto l'autorizzazione per questo tipo di iniziazione, che la può diciamo a conferire chiunque insegni il Dharma Buddha, assolutamente.
Le sue caratteristiche sono le seguenti: deve coltivare i propri voti, essere motivato dalla compassione.
Deve coltivare i propri voti, già questo è un limite grandissimo, perché ovviamente i propri voti sono il rispetto del Vinaya e di conseguenza alla lettera della dottrina del maestro, e questo soltanto ai monaci è consentito.
Essere motivato dalla compassione, conoscere il tantra, aver compiuto un ritiro e manifestato i segni di realizzazione della pratica che corrisponde al livello di tantra di chi si appresta a conferire l'iniziazione.
Esatto, vedete che è tutta una serie di cose che riducono moltissimo il numero di persone che possono conferire questo tipo di cose. Già conoscere il tantra padre, il tantra madre, il tantra supremo, ci vogliono anni e anni di studio e di conoscenza profonda della dottrina. Ci sono tantissime cose, oltre che la dottrina, anche lo studio del significato delle parole. In sanscrito ogni sillaba, ogni morfema, ogni fonema ha un significato, non è così semplice.
Il discepolo, da parte sua, deve essere un ricettacolo puro, animato dalla motivazione di bodhicitta e dalla devozione.
Un momento, queste sono le tre caratteristiche, se noi leggiamo io spiegherò.
Allora, il discepolo, da parte sua, deve essere un ricettacolo puro.
Certo, questa è la cosa principale, perché si deve rispettare la dottrina del vaso, vale a dire... Il vaso deve essere pulito, se vuole ricevere un'acqua pulita, il vaso non deve essere rovesciato, perché altrimenti l'acqua non entra, il vaso non deve essere bucato, se no naturalmente la scivola via, è molto importante, il vaso non deve essere pieno, perché se è pieno di chissà quale cosa non c'è possibilità. Perciò diciamo la prima cosa è appunto essere in condizione di ricevere questo tipo di iniziazione, di insegnamento. Poi?
Deve essere animato dalla motivazione di bodhicitta e dalla devozione.
Ecco, questo deve essere motivato da questa cosa, vuol dire che deve avere la qualità del bodhisattva, cioè uno che... l'essere umano che segue la via dell'illuminazione e vuole raggiungere naturalmente la mente dell'illuminazione. Però mi preme spiegare in sanscrito cosa significa questa cosa. Cioè, mentre la parola Bodhi va bene, in senso grossolano vuol dire essere stato illuminato, la parola Citta vuol dire mente, ma non è una... la sola parola che in sanscrito si usa per mente. Citta è un'altra cosa. Citta è quello che noi chiameremo l'intelligenza emotiva. Non c'è nessuna possibilità, in poche parole, di raggiungere l'illuminazione o di essere sulla via dell'illuminazione se uno si mette al servizio della mente razionale. Quello può permettere di fare calcoli astronomici perfetti, di fare una diagnosi, di percorrere un'autostrada alla velocità giusta, ma non permette assolutamente l'illuminazione, che invece deve essere conseguita con un afflato emotivo molto, molto preciso, molto preciso. Perciò la citta è l'intelligenza emotiva, la capacità di comprendere le sfumature senza fare disquisizioni su queste, senza cercare di discriminare nulla, senza cercare di la mente duale, cioè praticamente cercare appunto quell'unicità che soltanto l'afflato emotivo ti può dare. Per dirlo in senso tantrico occidentale, è come due persone che stanno assieme in un rapporto amoroso e si compenetrano l'uno con l'altro come se fossero una stessa persona in quel momento. Ecco, questo è il super problema. E poi, ultimo...
deve impegnarsi a mantenere i voti specifici.
Sì.
In sanscrito, Samaya.
Esatto. Cioè, dopo che ha ottenuto questo, naturalmente questo non deve servire a niente se non appunto a un mantenimento della mente pura, del conseguimento dell'illuminazione e di praticare costantemente la karuna, che è appunto la compassione.
Quindi deve impegnarsi a mantenere i voti specifici dell'abilitazione o trasmissione di potere.
Sì.
Secondo la tradizione, maestro e discepolo devono esaminarsi a vicenda prima di impegnarsi reciprocamente. L'abilitazione consiste...
Aspetta, questo è un punto molto importante. Non è solo il maestro che scruta l'allievo e decide se l'allievo deve o non deve fare. È anche l'allievo che in base alla sua particolare sensibilità deve verificare se il maestro è adatto per lui. Non giudicare il maestro, perché ovviamente per giudicare il maestro bisogna avere una profonda conoscenza del maestro e anche una profonda conoscenza della dottrina e delle condizioni mentali. Però il fatto di essere lì pronti a dire questo non è il mio maestro perché non mi dà nulla di quello che io cerco, oppure insegna qualcosa che non va bene assolutamente per la mia vita, questo sì. Deve esserci un atteggiamento critico, ma nel senso di cleaning, cioè di verificare le affermazioni, verificare la bontà della dottrina e verificare a che scopo viene trasmessa la dottrina. Soltanto quando questo avviene l'allievo può accettare il maestro, non è che avviene in maniera indiscriminata. Questo deve essere sempre chiaro nel rispetto di quello che il maestro ha detto nel momento che stava morendo vicino ritornando verso Kapilavastu, fu colto dalla morte, passò nel Nirvana, poi nel Nirvana, e lì prima di morire, in una posizione particolare che ancora si trova nel luogo dove è morto, lui disse appunto di non credere alle parole di nessuno, anche se vi riferiscono che sono state dette da me medesimo, ma anzi verificate le cose che vi dicono, state attenti a perché ve lo dicono, mettete bene attenzione se queste parole sono dette con animo che ha lo scopo di provocarvi del bene o di manipolarvi, e siate luce e guida a voi stessi. Perciò il maestro e l'allievo devono essere uniti a un sentimento molto reciproco, però anche molto molto critico, ma non una critica del maestro fatta sulla figura del maestro, ma fatta sulla dottrina del maestro e su quello che il maestro dice, non sul fatto che abbia i capelli biondi o ricci o sia alto o basso, oppure sia simpatico o antipatico. Questi sono argomenti insussistenti.
L'abilitazione ottenuta con l'iniziazione, saltata la riga. Consiste nel rivelare al discepolo le sue potenzialità nascoste, nello sciogliere i suoi blocchi e nel purificare i suoi oscuramenti, creando in lui le condizioni che l'autorizzano a praticare la via del Vajrayana.
Esatto, questa è la cosa principale, perché naturalmente ci sono dei blocchi che impediscono molte volte l'acquisizione di una dottrina, e naturalmente la mente dell'allievo può non essere pura, cioè non può essere una mente originale, perché naturalmente è piena di clesa, di maculazioni, e il maestro ha la capacità yogica, dove sia veramente un maestro qualificato, di rimuovere tutto questo e permettere l'acquisizione di quelle condizioni e quel rapporto da mente a mente, da cuore a cuore, che appunto permetta la difficile via del Vajrayana.
È in pratica l'abilitazione che fa maturare, simile a un seme piantato nella mente del discepolo.
Sì. Va bene, per questa iniziazione ci sono tante cose, la vedremo in un altro momento. Passiamo ai Trekkaya. Se ci sono domande sull'iniziazione rispondo, Un tempo avveniva in maniera molto diversa, per diciamo una vera iniziazione, con il mantra segreto, con tutta una serie di condizioni e di poteri, diciamo, magici, che sono i poteri yogici di trasformazione della mente e del corpo. Poi naturalmente tutto questo non avviene più, esistono soltanto due grandi scuole, due grandi centri che fanno ancora questo, e sono i centri di Gyume e di Gyuto. Il tibetano vuol dire il tantra dell'alto e il tantra del basso, perché sono messi uno in alto su una montagnola e l'altro in basso sulla pianura. E lì ancora questa cosa avviene. Da noi ormai non è più, solo chi ha conosciuto un vecchio maestro può aver conosciuto il tantra segreto, ma ormai tutto quello che si legge o altro, sono la maggior parte sono invenzioni.
Trikaya, in sanscrito letteralmente tre corpi.
Aspetta, non ci sono domande su questo, vero?
L'iniziazione,
Una cosa che avevamo detto è il fatto che tutti i resti dei libri che scrivono sono solo. La frase che ho appena detto, il fatto che sono solo invenzioni.
Invenzioni?
Sì, in che senso?
Beh, cioè, se a me dicono che la milza si trova a destra, io dico che è un'invenzione, perché solo che si trova la milza si trova a sinistra.
E quindi la maggior parte
Poi c'è, diciamo, che c'è una patologia particolare, si chiama sintomo switch inversus, in cui è anche possibile che si trovi a destra. Ecco, questo sì. Però per quello che leggo io, di tutti questi libri che si pubblicano adesso, sono per la maggior parte delle lezioni una superficializzazione. Se uno legge, vuol dire, un testo approfondito e valido, di difficile comunque interpretazione, che è il testo tradotto in maniera, ripeto, sbagliata, ma comunque quello è la sua traduzione, iniziazione del maestro Naropa, può capire di che cosa io parlo. O se legge il Tantra scritto come si chiama? Gesù Kappa, e naturalmente capisce di che cosa voglio parlare. E poi uno va a leggere un libro di questi qua che si trovano adesso, tutti sono. Il Tantra non è una dottrina così semplice da acquisire, a parte il fatto che la maggior parte di Tantra non è stato trasmesso nemmeno completamente ai tibetani, perché il Tantra nasce in una situazione particolare all'interno della dottrina derivata dall'induisti, e nasce in posti particolari che sono appunto il Bengala, sono l'Uttar Pradesh, sono il Kashmir e come si chiama? Eh?
Madhya Pradesh, il Madhya Pradesh,
Sì, dal centro principale dove si praticava il Tantra è l'Università di Nalanda, che può essere come l'Harvard di oggi per uno che fa medicina, cioè il massimo del massimo in assoluto, e la trasmissione avveniva semplicemente da maestro allievo, ed era una trasmissione segreta per una vita, voglio dire, tanto che esistono dei lignaggi segreti e particolari, addirittura anche in altre forme, ad esempio, non so, per dire, il Chöd, per dire, è una forma di Tantra, una forma di Tantra. E comunque quando il maestro qualificato di Chöd insegna questo tipo particolare della dottrina, prima dell'inizio della sua puja, fa un elenco completo, Claudio lo sa, un elenco completo di tutto il lignaggio partendo dal primo che l'ha insegnato, dal maestro allievo, e molte volte dura anche mezz'ora, tre quarti d'ora, capito? Cioè, sono però trasmissioni singole, e diciamo, poi uno può inventare quello che vuole, poi con questo Tantra se ne dicono tante, la realtà è molto, molto, molto diversa. Andiamo.
Trikaya, in sanscrito letteralmente tre corpi, Devanagari, in tibetano Skusum, tre corpi del Buddha. Skusum,
Sì, i tre colpi vuol
tre
dire.
corpi del Buddha, è una dottrina del buddismo Mahayana. Secondo la più diffusa dottrina del Trikaya, vi sarebbero i seguenti tre corpi del Buddha: il Dharmakaya, il Sambhogakaya e l'Irmanakaya.
Oh, e adesso voglio dire, questi naturalmente sono, è un linguaggio fortemente simbolico, va bene, fortemente simbolico. Quando noi diciamo, non so, che supponiamo gli angeli hanno le ali, ovviamente è una cosa assurda, perché se si dice che l'angelo, vuol dire, è puro spirito, è un'assurdità dire che ha le ali, vero? Però nessuno si mette a ridere, questa è una cosa che ha un significato simbolico, e che si presta a tante interpretazioni. Per cui naturalmente quando noi parliamo dei tre corpi, proprio Trikaya, questi tre corpi sono non i tre corpi del Buddha, del Buddha, ma sono i tre colpi della buddhità, della luce, di cui uno dei quali corrisponde alla figura carnale del Buddha, ma soltanto è un piccolo riflesso questo, ecco, adesso lo vediamo.
Il Dharmakaya, il corpo del Dharma, ovvero il corpo che corrisponde al piano degli insegnamenti o della realtà ultima, è il materiale vivo di forma inconcepibile.
Un attimo solo. Allora, qui va bene la nostra prima difficoltà, perché noi siamo abituati naturalmente sempre a parlare di Dharma, quando dici io pratico il Dharma, io insegno il Dharma, eccetera, come se il Dharma fosse la dottrina del maestro. Intanto è vero che noi, così per rispetto verso il maestro, chiamiamo il buddismo il Dharma Buddha, il Dharma Buddha. Ma Dharma significa semplicemente punti istanti, le particelle virtuali che si uniscono e disuniscono per formare la nostra realtà apparente. Per cui il Dharma non è altro che la dottrina della realtà per quello che essa è, per le cose come sono. Per cui il Dharmakaya rappresenta appunto che cosa? Lo leggiamo piano piano.
Ovvero corrisponde al corpo, al piano degli insegnamenti.
Al piano degli insegnamenti, per cui cioè lo che si insegna è che le cose sono pura apparenza, e che tutti i fenomeni composti sono destinati a perire, non hanno una loro essenza, e si uniscono e disuniscono in continuazione a formare l'immagine convenzionale che ne abbiamo.
O della realtà ultima, il materiale privo di forma inconcepibile.
Esatto. Perché poi questo piano rappresenta quello che è la realtà ultima, perché noi adesso che queste particelle disuniscono e disuniscono non le vediamo per così, perché non abbiamo occhi per vedere queste particelle. Però alla fine, con la pratica appunto, riusciremo a superare il piano del nostro mondo ed entrare appunto in quello che io chiamo stato quantico, campo quantico o energia del campo zero o come voi volete, per raggiungere appunto qualche cosa dove appunto queste particelle virtuali rappresentano quello che effettivamente sono, pura energia che si traduce poi in questo mondo in materia, ma in sé sono pure energia, perciò sono ovviamente immateriali, perciò il piano del Dharmakaya è senza dubbio immateriale. E poi che cos'è?
Privo di forma e inconcepibile.
Privo di forma, perché naturalmente ogni cosa che si realizza come materia, quello è, assume una forma, ma è una forma apparente, una forma convenzionale. E poi naturalmente l'ultima cosa più importante,
inconcepibile.
Io sto facendo un'operazione che non si dovrebbe fare, nessuno avrebbe parlato così nel vecchio Tibet, perché si sarebbe semplicemente detto ineffabile, non se ne può parlare. Io disquisisco sull'illuminazione, parlo di campo quantico, parlo di particelle, parlo di bosone, di eccetera. Nessuno l'avrebbe fatto nel vecchio Tibet, perché era una situazione esperienziale. Cioè non si deve, l'operazione che faccio io in certa misura è distorsiva, anche se ovviamente io non lo faccio a questo scopo, perché di fatto si tratta di indirizzare l'allievo, aprire la porta, indirizzare l'allievo in quella via, ed è l'allievo che deve, così con la sua esperienza, raggiungere un piano in cui realtà e verità si uniscono, il piano duale scompare, e in cui appunto non c'è spazio assolutamente per tutto quello che noi oggi vediamo. E a quel punto esiste soltanto la luce, e l'esperienza di questa luce è assolutamente ineffabile. Non esiste più una situazione di pesantezza che è legata unicamente al fatto che il bosone di Higgs dà appunto massa alle particelle. Non esiste più questo bosone a quel punto. Tutto diventa massless, cioè senza massa, tutto diventa pura energia, e di conseguenza le uniche particelle che adesso conosciamo, che sono senza energia, che noi possiamo vedere, sono i fotoni, cioè quelli che appunto permettono la luce pura.
Esso corrisponde alla vacuità dell'illuminazione.
Esatto, perché a quel punto noi raggiungiamo la vera sciugnata, cioè con Padisi, dice il tibetano, cioè la vera realtà dell'illuminazione, cioè quello di vedere che tutto è vuoto, che tutto è vuoto, che tutto è vuoto. E in questo vuoto però non è in nulla il vuoto, perché se no sarebbe nihilismo, sarebbe un estremismo, capito, di cui non bisogna cadere. Quel vuoto è un vuoto pregnante di ogni potenzialità e di ogni energia. È un vuoto che paradossalmente non è vuoto. Lo so che è molto difficile, però è proprio l'essenza di come le cose sono. Quando noi riusciremo a raggiungere l'essenza di questo e di questo, come le cose sono, saremo illuminati. Nel senso che saremo la stessa cosa di quella stessa vacuità. Perciò faremo completamente parte, come una goccia che adesso vuole distinguersi, che improvvisamente diventa un mare, che però non è un mare, è pura energia. È pura energia, come se ci fosse in quel mare una pura energia, noi diventeremo una pura energia. Si tratta solo di raffinare la mente, questo è il Dharmakaya.
Riassume in sé gli altri due corpi ed è indicato con il termine Dharmakaya,
esatto.
Corpo della realtà.
Esatto, perché il corpo della realtà ultima, quella che è la vera realtà delle cose, non quella realtà che noi apparentemente adesso vediamo e che crediamo che sia la realtà, invece è pura apparenza. E naturalmente quello Dharmakaya è la base di tutto, perché in esso alla radice tutto quello che esiste.
Il Sambhogakaya, il corpo di fruizione o corpo di completo godimento, corrisponde al corpo del Buddha visibile ai Bodhisattva, nelle terre pure, dotato di tutti i segni e gli attributi della buddhità. È il primo dei tre corpi formali.
Voi capite che solamente spiegare questo non ci vorrebbero 25 eoni, però cercheremo di farlo in 25 secondi. Leggiamo un po'.
Il Sambhogakaya.
Il Sambhogakaya naturalmente è l'altro dei corpi della buddhità, no?
Ossia il corpo di fruizione,
sì.
O il corpo di completo godimento.
Esatto, cioè quello che alla fine, si ottiene come... Sono costretto a ricorrere al nostro background giudaico-cristiano perché naturalmente così posso essere capito meglio. Cioè, che cos'è praticamente, cioè che uno che pratica la dottrina vuole avere? Naturalmente vuole avere la vicinanza di Dio, no? Cioè essere al lato del trono di Dio, essere vicino alla sua luce. Diciamo che in qualche modo il Sambhogakaya non è altro che la possibilità di raggiungere questa fruizione, il frutto, diciamo, di tutto il nostro lavoro operato sulla purificazione della mente che ci consente di raggiungere un livello di questo tipo, appunto il famoso cepu, cioè il frutto che è diciamo quello che si ottiene dalla base G e dalla via Lam. Ora, diciamo un attimo.
Quindi corrisponde al corpo del Buddha visibile ai Bodhisattva nelle terre pure.
Esatto, cioè questa luce ovviamente non è visibile qui. Esiste, diciamo, un mondo che è così, nelle sue grandi visioni il maestro ha visto e dove magari è stato, un mondo che è comunicato forse da entità diverse da quelle che vivono in questo mondo, comunque un mondo che non appartiene esattamente a questo mondo. Noi possiamo dire, per capirci, voglio dire, sempre nell'ottica giudaico-cristiana si parla di paradiso. Ecco, questa parola è una parola dell'iranico, che è una parte del rito europeo, che vuol dire giardino fiorito. Ecco, nella nostra mente, naturalmente molto grossolana, dobbiamo accontentarci dell'idea di un giardino fiorito, come quell'altro che i maometani che vanno a raccontare del giardino delle uri, delle fontane di latte, tutte cose che sono banalità. Il maestro, diciamo, non ha insegnato queste banalità, si arriva invece a parlare delle terre pure. Ma vedete, solo parlare di terra di terra già c'è qualche cosa che un po' non torna, perché terra che cosa vuol dire? Cioè non significa niente. Comunque è un mondo in quale, al di fuori di questo universo, nel cosmo infinito, in cui esiste comunque una delle energie, delle particolari realtà che sono comunque raggiungibili da noi mentalmente e comunque attraverso dei tunnel spazio-temporali o come sia, nella mia precisa opinione. Un maestro tibetano ovviamente non direbbe la stessa cosa, come vedrete.
Quindi è il primo dei corpi formali,
certo. Certo, perché appunto già è qualche cosa che assume una forma in qualche modo, no? Una forma appunto delle terre pure, come Rupa è la forma, appunto, scusate, Kaya è il corpo, Rupa è la forma del corpo, appunto è uno dei corpi formali.
Il Nirmanakaya, o corpo di emanazione,
ecco,
è il corpo fenomenico con cui appare e predica in un dato universo in un determinato tempo.
Ecco. Naturalmente, cosa succede? Naturalmente abbiamo il Dharmakaya. Il Dharmakaya è il mondo di come le cose sono. Questo mondo non è questo mondo, naturalmente, o meglio, non è solo questo mondo, è un mondo che, dove esistono tanti altri mondi, esistono un universo, questo universo finisce a un certo punto il suo orizzonte, ci sono tantissimi altri universi, insieme ad altri universi formiamo un cosmo infinito, un corpo infinito. In questo corpo infinito permangono sempre le stesse identiche leggi, che sono appunto le leggi del Dharmakaya. Non ci sarà mai un mondo in cui il Dharmakaya non avrà questo tipo di cose. Il Dharmakaya è quello che è, per cui le cose sono così, insomma, in qualche modo è l'energia immateriale che ha dato origine a tutto, in cui tutto finirà, in cui tutto finirà. Poi c'è appunto una parte che già è accessibile, visibile da alcune persone, che sono appunto i Bodhisattva, persone che hanno avuto iniziazioni, hanno avuto la possibilità di capire, hanno sviluppato la possibilità essi stessi di capire, e che raggiungono appunto questo livello delle terre pure in cui le stesse entità luminose sono visibili, capito? Non è che tutto è visibile, cioè per avere possibilità di vedere bisogna avere naturalmente gli occhi per vedere. Ma non basta avere gli occhi per vedere, perché bisogna sapere che cosa bisogna vedere, perché sennò si sarebbe ciechi avendo anche gli occhi. Il problema è che sono esperienze ineffabili che si possono fare solo a determinati livelli, ma che molti hanno fatto e hanno riferito, e comunque sono comunque alla portata di tutti noi. Ma raggiungere queste terre è possibile naturalmente. Così naturalmente, e molti hanno avuto questo tipo di esperienze. Poi i medici occidentali, i fisiologi possono parlare di quello che voi volete, non conta assolutamente nulla, nel senso che tutto questo parlando razionalmente non si può capire. Di conseguenza è inutile che un fisiologo o un medico faccia delle affermazioni, perché queste non saranno mai condivisibili, perché è come misurare col metro lineare un fluido. Non è proprio possibile, Io ho molta più fiducia, anziché avere fiducia nei fisiologi, nei medici e compagnia bella, che parlano di auto-body experience o altre cose, io ho fiducia nei fisici quantistici. Loro che sono, tra virgolette, che sono costretti da quello che vedono a vedere e pensare in un certo modo, loro sono quelli che più si avvicinano appunto a spiegare attraverso i buchi di tavolo, attraverso i tunnel spazio-temporali, attraverso un tipo di energia che esiste, di tipo di batteria che esiste, queste terre che noi chiamiamo le terre pure. Ma non sono invenzioni. È sono dimensioni diverse. La teoria più comune che abbiamo è più accettato nella comunità internazionale di fisici è un theory che appunto è basata sulle famose è un avanzamento della teoria delle stringhe e naturalmente ammette l'esistenza di 11 dimensioni. Ahimè, soltanto 4 dimensioni sono verificabili sperimentalmente. Allora dite, beh, allora è tutta un'invenzione. No, perché le altre 7 dimensioni sono verificabili su un piano matematico. E tutto quello che è congruo e verificabile sul piano matematico è senza dubbio un piano del Dharma Buddha, perché la dottrina del Dharma Buddha è pura matematica. Perciò applicare la matematica vuol dire applicare il Dharma Buddha, capito? Poi naturalmente la sola matematica non è sufficiente, il maestro aveva ben capito questo problema, purtroppo, perché senza la compassione ovviamente tutto questo resterebbe comunque sempre un appannaggio del mostro cognitivo senza dare spazio al cuore e alle emozioni. Perciò è necessario arrivare alla posizione del Dharmakaya e dell'Imanakaya sempre aprendo il cuore, perché appunto tutto viene rivelato a chi è puro, ascolta in maniera senza preconcetti, pregiudizi, condizionamenti, cristallizzazioni, paradigmi, e viene invece non rivelato a chi ha tutto questo, perché proprio c'è bisogno, non si sa per quale motivo, io stesso non lo so naturalmente, anche se mi è stato dato questo insegnamento, perché proprio il cuore deve solamente le parole del Dalai Lama, che dicono che alla fine del percorso si sarà chiaro che la mente del cuore e la mente di saggezza sono in fin dei conti la stessa cosa. Solo siamo stati noi che l'abbiamo sempre voluta vedere in maniera duale. Ecco, l'ultimo di questi piani corrisponde appunto a quello che è stato il Buddha, però attenzione a cosa dice questo.
Dice: la sua origine è il Dharmakaya, mentre la sua causa è la compassione nei confronti degli esseri senzienti.
Sì. E dice cosa dice il Buddha, però lì.
Qui poi passa l'origine della dottrina.
No, leggi però sulla. Leggi quella cosa sull'Imanakaya, quella dice.
L'Imanakaya, il corpo di emanazione, il corpo fenomenico con cui appare e predica in un dato universo in un determinato tempo.
In cui? Leggi questa frase.
Corpo fenomenico con cui appare e predica in un dato universo e in un determinato tempo.
Cioè, voglio dire, è questo Buddha che noi abbiamo avuto, Siddhartha Gautama, è il Buddha di questo mondo, che ha predicato in un certo tempo e in un certo luogo. Ma la dottrina antica, non diceva chiaramente che era frutto di centinaia e centinaia di altri Buddha esistenti in altri mondi, in altri universi. Quando Everett aveva scritto il famoso libro Interpretazione a molti mondi del 57, questo dico solo la carriera universitaria, ma lui invece ci ha aperto le strade del cielo, perché finalmente abbiamo capito quello che non potevamo capire. Cioè che noi siamo uno scricciolo, voglio dire. Considerate per capirci che se noi mettiamo un puntino su dove stiamo scrivendo, abbiamo 1 miliardo di atomi in quel puntino, va bene? Considerate che noi stiamo all'universo conosciuto. Noi in Terra, come uno di quei miliardi di atomi, cioè non siamo assolutamente nulla. È uno dei tanti aspetti del caleidoscopio, Noi abbiamo, forse per karma negativo, quello che voi volete, avuto la qualità che la vita in questo pianeta si è evoluta da esseri meno evoluti di noi, con il risultato che abbiamo un corpo che soffre moltissimo di questo problema. E naturalmente solo in un'epoca successiva abbiamo avuto la possibilità di acquisire la capacità mentale di capire e di cominciare a vedere le cose come sono. Come vedete, non tutti hanno questa capacità, anzi la maggior parte non ce l'ha, per cui è necessario assolutamente capire il nostro limite. Ci saranno tanti universi descritti in cui esiste il mondo degli dèi, così chiamato, per farlo capire agli esseri umani, il mondo dei preta, il mondo dei demoni. Ci sono tantissime cose che noi non conosciamo. Siamo troppo limitati. Ripeto, io che sono, come voi sapete, appassionato di astronomia e che venivo maltrattato da mia madre quando nella fredda città dove sono nato, a quel tempo mi mettevo, quando nevicava, steso sopra la neve per guardare la costellazione di Orione, venivo ripreso in malo modo perché stavo lì fuori. Però ecco, nella realtà quella, per capirci che cosa noi siamo, circa 2 anni fa è comparso un lancio di agenzia dicendo che avevano trovato un pianeta simile alla Terra, no?
Sì.
Non è molto vera questa cosa. La realtà è che chi ha scritto questo articolo è poco esperto in astronomia. L'unica cosa che ha simile alla Terra è che ha l'acqua allo stato liquido. Non esiste nessuna possibilità che ci sia una vita come quella che conosciamo senza l'acqua allo stato liquido. Perciò ovviamente, avendo l'acqua allo stato liquido, possiamo parlare di un posto dove la vita può sorgere. Questa Terra è molto vicino alle sue stelle, perché voi sapete siamo un caso unico in questo, per quello che conosciamo in questo universo, perché siamo l'unico pianeta che ha un solo Sole. L'altro si è perduto durante i nostri viaggi, perché quasi tutti ne hanno 2 o 3, no? Ma mi faceva ridere dicendo: abbiamo trovato un'altra Terra, che bello, così potremo vedere come si sta. Ora considerate che l'astronave più veloce che abbiamo si chiama New Horizon e viaggia a una velocità spaventosa per noi di 70.000 km l'ora. Considerate che il TGV, per dire che la massima velocità viaggia a 330 km l'ora, questo viaggia a 70.000 km l'ora. Sapete in quanto tempo arriviamo su Clise 581C, così si chiama questo pianeta? In 350.000 anni, ma per dirvi come siamo niente, voi pensate che se avessimo un aereo, un Airbus 380, per dire, un aereo nuovissimo, fa 1.000-1.200 km di velocità di crociera, sapete in quanto tempo raggiungiamo il nostro Sole, che ci scotta tutte le stanze? In 20 anni. Capito? Non siamo assolutamente nulla. Quello che noi siamo è quello che possiamo capire, quello che possiamo avere la capacità di conoscere il Dharma, le cose come sono fatte, e affidarci a quel mare come la goccia si affida all'oceano, senza pensare al nostro piccolo particolare, alla nostra piccola o grande malattia, alla nostra piccola o grande preoccupazione o tensione, perché nero e bianco è tutto solo in quell'unica cosa che abbiamo che corrisponde veramente all'universo, al corpo infinito, ed è la nostra mente luminosa. Se noi riusciamo a sgrezzare questa oscurità della nostra mente, noi allora ci uniremo per sempre a quelle terre pure che adesso sono visibili solo in certe condizioni del Bodhisattva, e raggiungeremo appunto il Dharmakaya, o meglio, non raggiungeremo il Dharmakaya, siamo il Dharmakaya, ricordatevi la regola celeste che io vi ho insegnato nel mio piccolo, perché io sono allievo del professore Everett, anche se non l'ho mai conosciuto, l'avrei tanto voluto conoscere. Ricordatevi sempre che non bisogna mai osservare nulla razionalmente, non bisogna mai misurare nulla, non bisogna mai dividere nulla e non bisogna mai discriminare nulla. Se riusciamo in questa operazione, noi siamo immediatamente illuminati come colui che riesce a sentire il suono di una sola mano. Va bene? Questa settimana, dato che c'è il maestro, non possiamo fare la meditazione, ma è l'unico caso in cui non la possiamo fare per rispetto al maestro, e se non ci sono domande.
Ma sì,
diciamo, a voce alta.
Sì. Parlando sempre di terre pure e di paradiso terrestre, non è niente a che fare con. Ricorre sempre questa parola terra o terrestre. Cioè, non sarà che queste terre pure, queste dimensioni, siano in un campo non erziano, che vibra in questo modo, ma in un campo di una dimensione eterea più veloce della nostra, ma compenetrata, per cui non possiamo vederla, perché sì, anche se
parlare sempre di terra e fare terra, cose a nostra immagine e somiglianza, ed è completamente erroneo. Abbiamo sempre fatto così perché abbiamo una mente sensibile agli schemi. Noi ad esempio, faccio un esempio, guardiamo, talvolta capita, avendo un buon telescopio, di vedere, non tanto buono, ma insomma un telescopio, di vedere una stella lì più vicina, che non guarda mai nessuno, ci deve essere antipatica. Comunque questa stella si chiama l'Alfa Centauri, la Proxima Centauri, e non è veramente una sola stella, sono tre stelle vicine, come al solito sistema Trino, che appunto sono l'Alfa Centauri, la Beta Centauri e la Maxima Centauri. Bene, se noi guardiamo questa costellazione Centauro, sembra tutta sullo stesso piano, sembra un piano completo. Quella che è più vicina a noi dista 4,3 anni luce, cioè ci arriveremo in circa 75.000 anni. Ma quello che è più importante è che ci sono stelle di questa costellazione che sembrano nel suo stesso piano del cielo, che sono a 16.000 anni luce. Perciò noi, che siamo esseri sensibili agli schemi, vediamo questo, costellazione Centauro. Non esiste quella costellazione, è un'invenzione della nostra mente, una fantasia pura. E così noi abbiamo voluto, come facevano nel Medioevo, siccome pensavano che il cervello, e non lo conoscevano, pensavano che avesse delle piccole ruote, no? Allora pensavano che il cervello avesse delle ruote, tanto vero che ancora oggi è rimasto all'idea, non è che ti è tirato delle ruote, niente di niente, proprio perché dobbiamo per forza antropizzare. E così per tantissime altre cose. Voi pensate ad esempio che uno dei sistemi massimi della scienza medica si chiama sistema a feedback, cioè sistema di azione e reazione. Per cui un ormone verrebbe promosso in un punto, stimola l'altro, quell'altro dice che ce n'è troppo, rimbalza l'informazione. Non ne frega nulla, ma guarda se il sistema biologico si comporta così. Quella è una convenzionalità, una banalità, una superficialità di vedere le cose. Naturalmente accettiamo, paradiso terrestre, terre pure, ma non è che esiste, capito, questa cosa. Lo stesso nome terra dà il nostro pianeta adesso non si dovrebbe chiamare terra, si dovrebbe chiamare acqua, perché due terzi del pianeta è fatto d'acqua, perciò anche il termine terra vogliamo dire è vedere le cose come non sono. Perciò ho capito, io questo terre pure, per carità, in sanscrito non è esattamente nemmeno così, serve semplicemente di un'entità originaria, un'entità originaria pura, quello vuol dire, cioè quello che è originario, e che diciamo in qualche modo dobbiamo capire la terra, no? Quando parliamo sempre di esseri umani, come ci rivolgiamo adesso con le parole. Nagarjuna, che ha studiato tanto l'argomento, dice che bisogna servirsi delle parole, insegnare quelle parole per poi distruggere le parole, perché le parole sono apportatrici di quel vostro cognitivo che deve per forza spiegare le cose appunto verbalmente, quando le cose devono essere intuite. non è nessuna possibilità di capire quelle parole. Io lo stesso lo faccio tutta la sera, ma è una perdita di tempo se poi uno non butta via nel cassonetto queste parole e se ne serve come guida momentanea per far sorgere spontaneamente, senza sforzo, senza scopo, la intuizione, che significa, la parola significa intrusire, entrare dentro che cosa? L'unica cosa che conta, cioè la mente. In fin dei conti bisogna riportare la mente a casa, essere la stessa cosa della mente. Noi invece distinguiamo tutto, dobbiamo discriminare. Non c'è capito, cioè quando ci manteniamo su questa via, può darsi che vinciamo anche la corsa ad ostacoli o riusciamo a vincere gli altri vinci, però certo non è possibile raggiungere le tre cure. È un sistema mentale, chiamiamolo pure spirituale, che non è accessibile alle persone diciamo comuni. E non ha niente a che fare con avere le scarpe zaccherate o la zazzera fuori posto, oppure avere un atteggiamenti strani o altro. Significa solamente avere una mente capace di accogliere la luce e di diventare la stessa cosa della luce. E per questo bisogna, oltre a quelle quattro regole fondamentali che io sono la base della fisica quantica, bisogna appunto distruggere tutti i preconcetti, i condizionamenti, i pregiudizi, i paradigmi e le cristallizzazioni che sono la base delle sofferenze che tutti i giorni noi proviamo. Voi pensate che la nostra generazione è stata, la mia generazione è stata abituata a considerare che se la ragazza che incontravi avesse avuto, non fosse stata vergine, era una tragedia terribile, era una cosa che impossibile da attuare. Se sentissero quello che sento io ogni giorno da queste ragazzine, si butterebbero dalla finestra, mia nonna, mia madre, mia bisnonna. Cioè, è bastata una generazione per mettere a pezzi tutte le loro cristallizzazioni e i loro assurdi paradigmi. Comunque niente esiste se non la mente, chiunque si sia trovato in qualunque condizione ben lo sa. Concludo proprio con l'affermazione dei maestri Burn, adottata poi dai maestri tibetani, che nero o bianco, tutto è nella mente. Ci vediamo venerdì.